Sì, eccoci. Dunque, riprendiamo. Allora, abbiamo visto che cosa si intende, che cosa vuol dire la categoria dei beni relativi all'impresa per i diversi soggetti, quindi società commerciali, persone fisiche, enti non commerciali, eccetera. Abbiamo visto anche che una volta attribuita la qualifica di bene relativa all'impresa, rilevano anche, e poi quest'ultimo aspetto, cioè il fatto che rilevino anche sotto distinzioni, sotto categorie, lo incontreremo man mano, ritorneremo su questo profilo distintivo man mano, esaminando le norme, le singole specifiche norme sul reddito d'impresa. E adesso torniamo alla seconda questione di fondo da cui siamo partiti, cioè se ricordate le due questioni erano: prima attribuisco, cioè stabilisco quali sono i beni relativi all'impresa, e la seconda questione è qual è il costo fiscale che è riconosciuto, che va ad essi assegnato. Allora, per quanto riguarda quest'ultima questione, questa viene in qualche modo trattata dall'articolo 110 del testo unico. L'articolo 110, in particolare il primo comma, si occupa dei criteri per la formazione del costo fiscale. Allora, leggiamo un attimo la norma. Dunque, agli effetti delle norme del presente capo, che fanno riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente, quindi questa è una norma dispositiva, nel senso che se ci sono norme diverse, queste ultime prevalgono. Allora, il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte. Quindi quando si parla del costo di un bene ammortizzabile si fa riferimento al suo costo originario prima che questo venga dedotto dalle quote, altrimenti noi troveremo un diverso concetto che è quello di costo ammortizzato. E poi ancora, lettera B, si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi interessi passivi e spese generali. Tuttavia, per i beni materiali e immateriali strumentali si considerano nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Poi, nel costo di fabbricazione si possono aggiungere anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto. Mentre per gli immobili, alla cui produzione è diretta l'attività, si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione. Quindi vedete che c'è una nozione di costo che viene assunta dal testo unico, ma è abbastanza, intuitiva e tende a coincidere con i costi determinati secondo regole contabili. Importante poi la lettera C. Il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di quell'articolo 85, lettera A, B ed E, cioè che sarebbero i costi dei beni che danno luogo a ricavi e che quindi vengono poi valorizzati secondo il criterio delle rimanenze, non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito. E poi per i beni indicati nella lettera E, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e sono i titoli obbligazionari, in pratica, le plusvalenze iscritte non concorrono a formare il reddito per quanto eccede le minusvalenze dedotte. Quindi poi ci sono altre regole per le azioni e per i titoli a reddito fisso, ma insomma lasciamolo un attimo stare. Qua il punto chiave che volevo sottolineare è che questa, due punti, i due punti chiave. Un primo punto chiave è che il costo fiscalmente riconosciuto ovviamente è un aspetto dinamico connesso ai beni d'impresa, nel senso che il costo non rimane immutabile, ma subisce delle variazioni nel corso del tempo per l'effetto di determinati accadimenti o utilizzi del bene. Pensiamo soltanto al costo di un bene ammortizzabile che viene via via, la sua, diciamo, la nozione di costo iniziale rimane, ma poi abbiamo quella di costo ammortizzato, quindi di costo residuo, il quale ci serve ad esempio per calcolare successive differenze imponibili derivanti da atti di realizzo. E l'altro punto è quello della non rilevanza delle plusvalenze iscritte. Di solito, diciamo, questa è la regola generale, cioè una plusvalenza semplicemente perché iscritta in bilancio, quindi una rivalutazione del bene semplicemente iscritta in bilancio, non è fiscalmente riconosciuta. Questa è la regola indicata alla lettera C. Il costo di beni rivalutati non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte. Non è sempre stato così. In passato le plusvalenze iscritte erano rilevanti, ovvero era uno dei casi di rilevanza delle plusvalenze. Potevano derivare da atti di realizzo, non so, da vendite ad esempio, oppure da questi fenomeni di rivalutazione interni all'impresa. Questa norma è poi stata cancellata nel 97, se non ricordo male, e con questa cancellazione che apparentemente potrebbe sembrare a favore del contribuente, cioè a dire, beh, ma se tu rivaluti in bilancio non ti tassiamo, e in realtà è stata dettata da ragioni di interesse erariale, perché quello che si temeva era che la rivalutazione di un bene plusvalente fatto in bilancio servisse a effettuare una compensazione con perdite fiscali, fiscalmente o di periodo o pregresse. In quell'epoca, tra l'altro, le perdite, dato importante, duravano soltanto 5 anni, quindi per evitare che una perdita venisse a scadenza, una società avrebbe potuto rivalutare il bene, assegnare il valore fiscale al valore rivalutato e a quel punto dedurre quote di ammortamento commisurate al nuovo valore più alto che aveva avuto riconoscimento fiscale. Era un comportamento che poteva essere usato per evitare di incappare nella perdita delle perdite, scusate l'espressione, ma questo è il concetto, cioè se una perdita era in scadenza, ci trovavamo al quinto anno, piuttosto che vanificare per sempre l'utilizzo di quella perdita, poteva essere sensato rivalutare il bene a bilancio, attribuirgli un maggior costo fiscale e da lì ripartire per la deduzione di quote di ammortamento più alte. Era un comportamento in sostanza di pianificazione sulle perdite. Scusate, questo non c'è più, quindi oggi di base il costo fiscale non è comprensivo delle eventuali rivalutazioni o plusvalenze iscritte, che peraltro, diciamo, anche la cui iscrivibilità peraltro incontra dei limiti nelle regole sul bilancio, ma prescindiamo da queste. E tranne che si tratti di vere e proprie rivalutazioni a pagamento, cioè questo è anche un altro aspetto. A volte, anzi con una certa frequenza, il legislatore, anche con leggi speciali di rivalutazione, adotta questo schema, cioè consente periodicamente, a volte con leggi limitate nel tempo o con efficacia temporale limitata, altre volte con riferimento a speciali e particolari categorie di beni, non so, ad esempio beni immobili piuttosto che beni strumentali o di altro tipo, concede ai contribuenti una facoltà di scelta, quindi, e cioè quella di rivalutare i beni a bilancio con riconoscimento di un valore fiscalmente riconosciuto pari appunto, di un maggior valore pari appunto alla rivalutazione fatta, in cambio del pagamento di un'imposta sostitutiva su tali maggiori valori. Quindi possono essere, più esattamente, o vere e proprie rivalutazioni anche civilistiche, quindi un bene iscritto a bilancio per 100 viene iscritto a 150, quindi attuo una rivalutazione in bilancio a cui assegno anche rilevanza fiscale mediante pagamento di un'imposta sostitutiva su questo maggior valore di 50. Oppure può trattarsi di, più che rivalutazione, di riallineamenti dei valori. Qual è il caso del riallineamento? Supponiamo il bene ha un valore civilistico di 150, ma ha un valore fiscale di 100. Io posso, se vi è una norma apposita, ad esempio è il caso di una norma a regime che riguarda i conferimenti di azienda, attribuire posso riallineare i valori, cioè far diventare anche il costo fiscale che era di 100, farlo diventare 150, quindi riallinearlo al valore di bilancio, mediante anche in questo caso pagamento di un'imposta sostitutiva. Dicevo, questo ad esempio è il caso dei conferimenti di azienda, laddove la conferitaria che riceve i beni, qual è il punto? Il conferimento dell'azienda è un'operazione che avviene in neutralità fiscale, quindi la conferitaria subentra negli stessi valori fiscali della conferente in relazione ai beni ricevuti, e tuttavia dal punto di vista civilistico la conferitaria normalmente iscrive i beni non al loro vecchio valore fiscale che magari coincideva con i vecchi valori di bilancio della conferente, ma li andrà a iscrivere ai nuovi valori, magari di mercato, valori correnti, di solito possono essere più alti, e quindi si crea questo disallineamento. Il legislatore consente di riallineare questi valori mediante pagamento di imposta sostitutiva. Qual è la logica di queste leggi o norme di rivalutazione a pagamento? E cioè, che cosa c'è sotto a tutto questo? Ci sono due tipi di esigenze. Una è quella di dare uno strumento di semplificazione ai contribuenti, ovvero evitare che il contribuente si trovi a dover gestire e monitorare nel tempo che potrebbe essere anche molto lungo, appunto valori disallineati, quindi avendo in buona sostanza ammortamenti civilistici diversi da quelli fiscali, perché hanno una base di commisurazione diversa, plusvalenze e minusvalenze civilistiche diverse da quelle fiscali, perché il costo fiscale del bene è diverso, quindi la necessità di dover gestire tutte queste differenze di valore attraverso variazioni in diminuzione o in aumento, anno dopo anno. Quindi un fattore di complicazione che può essere eliminato riallineando i valori. Peraltro questa situazione, questa complicazione è ancora più grande quando la differenza, i disallineamenti non riguardano beni singoli, un bene singolo, ma un intero complesso aziendale, perché lì allora le problematiche di disallineamento si moltiplicano per molte volte quanti sono i beni oggetto del conferimento. Questa è un'esigenza. La seconda, invece, chiamiamola esigenza, ha più a che fare fondamentalmente con gli interessi erariali. Perché? Perché di solito diciamo, anzi, questa è proprio è una costante in effetti, l'imposta, la rivalutazione o il riallineamento a pagamento, cioè se vuoi ottenere il valore fiscale più alto devi pagare un'imposta, avviene non con pagamento dell'imposta ordinaria, cioè ad esempio l'IRES ad aliquota del 24% come è fissata oggi, perché in questo caso nessun contribuente avrebbe la convenienza a farlo. Cioè, perché mai uno dovrebbe pagare anticipatamente imposte su dei valori oggi per ottenere delle deduzioni domani? Avrei uno svantaggio finanziario assolutamente certo. Quindi un'operazione che non avrebbe nessun tipo di convenienza, anzi sarebbe un'operazione dal punto di vista economico e imprenditoriale controproducente. E quindi il pagamento, il riallineamento o la rivalutazione a pagamento avviene attraverso una appunto imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. Che cosa vuol dire un'imposta sostitutiva? È un'imposta che una volta pagata assolve all'onere fiscale, al gravame fiscale che insisteva su quella plusvalenza da rivalutazione. E, però appunto la sostitutiva ha un'aliquota più bassa, il che serve a allettare i contribuenti dall'aderire a questo tipo di opzioni, perché appunto, torno a dire, sono imposte che si pagano su volontà, su opzione, su decisione del contribuente. Qualcuno le chiama imposte volontarie, nel senso che non è che l'imposta diventa volontaria, ma è quello che è volontario, è la scelta che fa sorgere il presupposto impositivo. Cioè, se tu volontariamente ti assoggetti a questo regime di rivalutazione o riallineamento a pagamento, a quel punto nasce un obbligo di pagamento dell'imposta a cui si collegano degli effetti positivi, cioè l'ottenimento di un maggior valore fiscalmente riconosciuto. Ora, uno si potrebbe chiedere: che vantaggio ha il contribuente a ottenere un valore fiscalmente riconosciuto più alto? Il vantaggio è evidentemente di avere una base deducibile più alta negli anni a venire. Tipicamente le rivalutazioni hanno ad oggetto beni ammortizzabili, materiali o immateriali, quindi beni strumentali, materiali, quali macchinari, impianti, attrezzature e così via, oppure ancora dei beni immobili, anch'essi strumentali e quindi ammortizzabili, oppure ancora beni immateriali, come ad esempio brevetti, marchi, know-how, avviamento, quindi beni immateriali, ma anch'essi deducibili sotto forma di quote di ammortamento. Quindi l'operazione dal punto di vista finanziario che il contribuente ha di fronte è: pago un'imposta più bassa oggi per avere deduzioni più alte domani. Facciamo un esempio: pago un'imposta del, mettiamo, 12% oggi nel 2020 per ottenere una rivalutazione fiscale di un bene ammortizzabile che mi darà luogo dall'anno prossimo o dalla fine di quest'anno di dedurre quote di ammortamento con l'aliquota del 24% per i prossimi, mettiamo, 10 anni. Chiaro che qui il contribuente fa un calcolo di tipo finanziario, e cioè valuterà se gli costa, se c'è convenienza appunto su questo piano a spendere il 24% di un certo valore oggi, scusate, il 12% di un certo valore oggi, cioè il valore dell'imposta sostitutiva, a fronte di un flusso invece di ammortamenti per i prossimi 10 anni al 24%. Quindi, diciamo, attualizzo gli sborsi, diciamo i risparmi futuri ad oggi, e quindi confronto due valori omogenei e vedo se ho o meno convenienza dal punto di vista finanziario. Di solito questa convenienza va poi a dipendere molto Da che cosa? Va a dipendere molto da due elementi, anzi tre, di cui uno ha, o addirittura quattro, ma vediamoli brevissimamente. Il primo elemento è il differenziale di aliquota. Cioè è chiaro che a fronte di un'aliquota ordinaria, poniamo del 24%, tanto più bassa è l'aliquota dell'imposta sostitutiva rispetto a 24%, tanto più c'è la possibilità che l'operazione convenga. Il secondo elemento dipende dal ciclo di ammortamento, cioè quanto il ciclo di ammortamento del bene è veloce o è lento. Cioè un conto è dedurre un costo in 2 anni, un conto è in 20 anni. Più corto è il ciclo di ammortamento, più è conveniente l'opzione per l'imposta sostitutiva, perché recupero in un tempo molto breve l'esborso fatto oggi. E il terzo elemento è terzo e quarto elemento sono un po' aleatori e sono rispettivamente la effettiva capienza di redditi imponibili in futuro. Cioè il contribuente, quando decide di pagare un'imposta sostitutiva oggi, va incontro, nel calcolo di convenienza che fa, a un elemento incerto, cioè la convenienza di spesare, di dedurre quote di ammortamento future sul maggior valore del bene, dipende dall'esistenza di redditi imponibili capienti negli anni successivi. Perché se questi redditi sono capienti, allora la deduzione va a operare un risparmio delle imposte che altrimenti sarebbero pagate. Ma se negli anni futuri si dovesse verificare una situazione di perdite, lì la convenienza non c'è più, perché il contribuente andrebbe soltanto attraverso maggiori quote di ammortamento ad ampliare l'importo delle perdite. E quindi quell'importo poi diventa incerto in quale momento potrà essere usato. Quindi in sostanza è un'operazione che conviene nella misura in cui il contribuente ha una fondata aspettativa di conseguire redditi imponibili capienti negli anni a venire. Il quarto elemento, anch'esso incerto, è quello della eventuale, diciamo così, della eventuale modifica dell'aliquota ordinaria. Perché? Perché io il calcolo lo faccio oggi e oggi so che se pago la sostitutiva pago il 12%, poniamo, e so anche che se l'aliquota ordinaria non cambierà, nei prossimi anni dedurrò ammortamenti con l'aliquota del 24%, cioè la stessa aliquota di tassazione è l'aliquota di deduzione, no, non cambia. Ma potrebbe accadere che cosa? Che l'aliquota ordinaria degli anni successivi possa cambiare. Ora, se cambia verso l'alto, cioè se l'aliquota ordinaria sale, allora il contribuente avrà una convenienza che è ancora più alta, perché andrà a dedurre quote di ammortamento che in futuro avverranno con aliquota ancora più alta, quindi la sua convenienza aumenta in questo caso. Se invece l'aliquota ordinaria IRES dovesse scendere negli anni successivi, il calcolo di convenienza iniziale si deteriora, nel senso che diventa meno conveniente la deduzione futura di quanto è stato il pagamento oggi. Faccio un esempio limite. Se io oggi pago un'imposta sostitutiva al 12% con la prospettiva di dedurre ammortamenti al 24%, ma domani mi cambia l'aliquota ordinaria che diventa anch'essa, mettiamo, del 12%, la mia operazione si rivelerebbe finanziariamente perdente, perché io non ho fatto altro che anticipare la tassazione oggi a fronte di deduzioni future fatte esattamente con la stessa aliquota. Quindi ho, diciamo, finanziariamente fatto un'operazione in perdita. Però questo è dal punto di vista dei calcoli di convenienza che il contribuente fa. Dal punto di vista degli interessi erariali, la domanda diventa: ma perché il legislatore concede questa possibilità di arbitraggio sulle aliquote e su questo tipo di scelte? Beh, un po' lo fa, l'abbiamo detto, per rendere più semplice la vita alle imprese, no? Evitare i disallineamenti di cui abbiamo parlato, ma invece dal punto di vista degli interessi strettamente erariali, è un'esigenza di anticipazione del gettito. Questa è una cosa che caratterizza le legislazioni fiscali da lungo tempo a questa parte, cioè il legislatore fiscale e il legislatore in genere è continuamente alla ricerca di risorse, dato che la situazione della finanza pubblica tende a non essere, ad essere appunto normalmente piuttosto critica, e quindi nella continua ricerca di cespiti e di entrate fiscali il legislatore adotta anche queste tecniche, cioè dice se tu paghi un'imposta sostitutiva oggi, domani avrai dei vantaggi in termini di deduzione. Insomma, è un po' dal punto di vista del legislatore avere un uovo oggi anziché una gallina domani, cioè meglio avere un gettito immediato subito e a costo di perdere un po' di gettito futuro. È una logica spesso emergenziale in cui si devono chiudere determinati esercizi di bilancio dello Stato, occorrono delle poste, occorre recuperare delle poste per far fronte a degli impegni di spesa improrogabili, e queste poste a volte vengono determinate da, diciamo, a volte si tratta di veri e propri incrementi di imposte puri e semplici, altre volte si tratta di queste forme che hanno una, in un certo senso, una natura agevolativa su base volontaria, perché i contribuenti appunto pagano un'imposta ridotta rispetto a quella ordinaria futura, e l'erario invece incassa oggi quello che invece incasserebbe domani, cioè domani incasserebbe di più, però all'erario interessa incassare oggi anche una cifra più bassa oggi, meglio di una cifra più alta domani, che comunque ha sempre carattere incerto, perché ovviamente dipende dall'andamento dell'economia. Adesso purtroppo in questo periodo, no, di crisi di ormai conclamata, insomma, nel 2020, determinata dall'emergenza sanitaria e dal blocco di molte attività produttive, chi ha pagato delle imposte sostitutive, per esempio nell'anno 2019 o negli anni precedenti, sperando così in un favorevole arbitraggio fiscale su deduzioni future, si troverà ad aver anticipato imposte, ma a dover poi o chiudere l'attività o realizzare perdite fiscali negli anni a venire, e quindi sarà un'operazione che fiscalmente si andrà col senno di poi a rivelare sbagliata, mentre l'erario avrà invece per certi aspetti vinto la scommessa, perché avrà incamerato delle risorse in via anticipata che altrimenti non avrebbe preso per niente. Bene, cioè male per certi aspetti, ma era per far capire il funzionamento di queste imposte volontarie. E sul costo del bene, poi, il fatto che il costo del bene è assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte serve a dire che anche gli ammortamenti negli anni successivi al primo continuano a essere commisurati al costo originario del bene, ancorché il valore fiscalmente riconosciuto scende. Cioè qui avremo il costo che rimane quello originario, su cui calcolo le quote di ammortamento, ma il costo fiscalmente riconosciuto sarà quella parte di costo che ancora non è stata ammortizzata, e quindi quella parte che residua dopo ogni ciclo, dopo ogni stanziamento di quote di ammortamento annuale. Attenzione, l'ho già detto, lo ripeto, le quote che rilevano per determinare il costo fiscalmente riconosciuto del bene ammortizzabile man mano che l'ammortamento procede sono le quote fiscalmente ammesse, non quelle civilistiche. Quelle civilistiche potrebbero coincidere con quelle fiscali, ma non è detto. Se quelle civilistiche sono più elevate, dovrò operare delle variazioni in aumento e considerare come che, diciamo, a diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto soltanto la quota fiscalmente dedotta. Rilevano, abbiamo detto, i costi accessori, e anche qui non c'è molto da dire. Delle plusvalenze iscritte abbiamo anche detto, E poi vediamo un attimo, vediamo in atto qual è però, qual è questo costo di acquisizione. Il costo di acquisizione, ritorno brevemente su punti che avevamo già toccato in una delle prime lezioni, e cioè il fatto che rileva tendenzialmente il corrispettivo pattuito, cioè tutto il sistema di determinazione del reddito d'impresa si fonda su che cosa? Si fonda su il prezzo pattuito, se si tratta di un acquisto per effetto di un contratto di compravendita, oppure potrà essere, se si tratta di una permuta, dal valore del bene che è stato ricevuto, oppure ancora potremmo avere, nel caso di un bene acquisito per conferimento, si tratterà del bene corrispondente, che poi in genere corrisponde col valore di perizia, che è stato iscritto in bilancio dalla conferitaria e che poi coincide col valore rispetto al quale è avvenuta la tassazione, quindi c'è un principio di simmetria, col valore rispetto al quale è avvenuta la tassazione della plusvalenza in capo al conferente. E se poi si tratta di un insieme di beni, di un complesso di beni, quindi tipicamente di un'azienda, qui si tratta di effettivamente risolvere un problema, perché io potrei avere che normalmente quando viene stabilito un contratto di compravendita di un ramo aziendale, in genere si attribuisce un valore complessivo alla compravendita, cioè non si viene a dire che per ogni singola bene incluso nell'azienda è pattuito un certo corrispettivo. In genere il corrispettivo viene pattuito in modo unitario, e a questo punto la pattuizione unitaria ci lascia nell'incertezza in caso di, cioè per quanto riguarda la spalmatura e la ripartizione di tale corrispettivo unitario sui singoli beni. Cioè, quindi il problema diventa: com'è che devo ripartirlo? Beh, qui non sembra esserci molta altra soluzione che attribuire un ragionevole valore economico, una ragionevole stima dei valori economici ai diversi beni. Il che, come dire, lascia aperta la questione se questa ripartizione interna possa essere oggetto di sindacato da parte dell'amministrazione. Sembrerebbe di sì, nel senso che si ritiene che l'amministrazione abbia questo potere, anche perché una ripartizione interna di un costo complessivamente pattuito per un insieme di beni, appunto una ripartizione interna lasciata interamente al contribuente, cioè senza possibilità di sindacato, si presterebbe a pericolosi arbitraggi, cioè il contribuente avrebbe tutto l'interesse chiaramente ad assegnare il maggior valore possibile ad esempio ai beni a più rapido ciclo di ammortamento, quelli che insomma su cui il costo viene spesato prima, oppure ancora quei beni che già il contribuente sa potrà, diciamo, andrà a vendere immediatamente o quasi immediatamente, in modo tale da ridurre l'impatto delle plusvalenze future. E quindi in sostanza manca una regola, in questi casi manca una regola fiscale di riferimento, e quindi si ritiene che la ripartizione vada fatta sulla base di una stima economica di tipo che deve essere però ragionevole, in modo tale che questa ripartizione di un corrispettivo unitario non rischi poi di essere sindacata dall'amministrazione, che potrebbe dire no, ma qui questa ripartizione è stata fatta con criteri irragionevoli che non rispettavano i parametri di mercato. Poi c'è una questione particolare che riguarda i fabbricati, perché ad un certo punto si è posta la questione che in passato non era, diciamo, esisteva concettualmente ma non aveva assunto mai rilevanza pratica, di come fare in relazione ai fabbricati e per l'ammortamento legato alla quota attribuibile al valore del terreno. Cioè, un fabbricato insiste ovviamente su un'area, e quindi di solito quando si pensa al valore di un fabbricato, ad esempio un soggetto acquista una palazzina o un compendio a uso uffici, e sta acquistando il manufatto, cioè la parte costruita, ovviamente il fabbricato vero e proprio, ma sta anche acquistando il terreno, l'area su cui il fabbricato è costruito. E di solito non viene però attribuito un valore separato all'area, cioè quando si va a pattuire un corrispettivo si pattuisce il valore dell'insieme. A volte invece il valore dell'area emerge autonomamente. Se io ad esempio prima acquisto un'area fabbricabile e poi ci costruisco sopra il fabbricato, ho anche la possibilità di sapere qual era il valore che ho pagato per l'area e quanto è stato poi invece il valore connesso alla successiva costruzione. In questi casi quello che va fatto è che il fabbricato va ammortizzato soltanto per se stesso, ma non anche per l'area su cui insiste. Ora, se l'area ha un valore autonomo, ad esempio nel caso dell'acquisto dell'area seguita dalla costruzione, è facile perché il fabbricato ha un suo valore. In caso contrario, la legge impone di scorporare il valore dell'area attribuendogli una percentuale del complesso valore pari al 20% o al 30% se si tratta di fabbricato industriale del costo complessivo. Quindi in questo caso ai fini dell'ammortamento del fabbricato non rileva il costo ad esempio di acquisto in un atto notarile, bensì una parte di quel costo, cioè il 70% o l'80%. Ancora un altro caso che si è presentato negli ultimi anni è quello che si collega ai cosiddetti superammortamenti o iperammortamenti. Di cosa si tratta? Il legislatore, per agevolare, sempre tipica norma agevolativa, per agevolare l'investimento in beni strumentali o a volte beni strumentali con peculiari caratteristiche di innovatività, cioè beni diciamo ad elevata tecnologia, ha introdotto delle norme che ampliano ai soli fini fiscali il costo fiscalmente riconosciuto di beni strumentali acquistati. Cioè in sostanza, se io pago un bene 100.000 euro e questo bene rientra nelle categorie agevolate perché è un bene strumentale che ha determinate caratteristiche, poniamo, il costo fiscalmente riconosciuto non è pari a 100.000, ma mettiamo a una volta e mezza, quindi mettiamo 150.000. Questo significa che cosa? Che ai fini dell'ammortamento futuro io ho pagato 100, ma ammortizzo su 150. Le quote di ammortamento future, cioè, saranno parametrate a un costo fiscale di 150.000, il che ovviamente è una agevolazione, ma ci fa anche vedere una peculiarità, un caso particolare di disallineamento tra il valore di bilancio del bene il valore invece fiscalmente riconosciuto valevole ai fini delle quote di ammortamento. Per quanto riguarda invece mi limito a richiamare. Per quanto riguarda invece la particolare normativa sul transfer pricing, che avevamo visto nella logica della determinazione del reddito, cioè rapporti tra consociate italiane e consociate estere, vendita di beni o prestazioni di servizi da commisurare non ai corrispettivi, ma se questi sono diversi ai valori di mercato, beh, qui abbiamo anche il riflesso sul piano dell'acquisizione dei costi. Cioè, se io ad esempio acquisisco un bene da una società, mettiamo un macchinario prodotto da una società estera del mio gruppo e pattuisco un certo corrispettivo, se da questa valutazione emergono, cioè se dovessero emergere una convenienza, diciamo un valore che non è allineato con quello normale, con quello di mercato, bene, dovrò allinearlo, quindi considerare fiscalmente, ad esempio, se un bene l'ho pagato 100 ma il suo valore di mercato è 70, gli ammortamenti futuri non li commisurerò a 100 ma al valore fiscale di 70, che è più rispondente col valore di mercato, e quindi è il classico caso, perché da questa operazione deriva un aumento del reddito, sia pure reddito di esercizi futuri. E poi abbiamo, per chiudere ancora due punti, il costo dei beni provenienti dal patrimonio del personale dell'imprenditore. Qui è anche un'altra questione che va così, diciamo, brevemente trattata. In questo caso io non ho un costo sostenuto dall'impresa nel momento in cui compro un bene dall'esterno, ma ho un costo di un bene che proveniva dallo stesso patrimonio dell'imprenditore, il quale bene però era stato comprato quando ancora non vi era l'impresa, o quel bene non era stato inizialmente inserito tra i beni di impresa. Qui è chiaro che manca un costo nel momento dell'emissione del bene dell'impresa, e quindi la soluzione tendenzialmente può essere di due tipi: o si prende il costo originario che era stato sostenuto e lo si ribalta nel momento dell'ingresso del bene nell'impresa, oppure l'alternativa sarebbe di assumere il bene al valore normale di mercato che il bene aveva nel momento in cui è stato immesso nell'impresa. Quest'ultima soluzione forse è la più coerente con l'esigenza di non attrarre a tassazione nel regime di impresa plusvalenze e minusvalenze che sono sorte, che sono maturate quando quel bene era estraneo a quella sfera. Poi abbiamo ancora i casi dei beni che si trasferiscono, per così dire, in caso di fusione, scissione, oppure i beni che arrivano nella società, in una società post trasformazione, una società che cambia natura giuridica, si trasforma. Tutte queste operazioni sono regolate secondo il principio di neutralità, cioè i costi fiscali dei beni in ipotesi di trasformazione, ovviamente, ma diciamo anche in caso di fusione e scissione, quindi quando c'è una specie di, chiamiamolo, trasferimento da una società all'altra, senza corrispettivo ovviamente, rimangono allineate ai valori fiscali che avevano prima. E lo stesso si verifica nel caso del conferimento di azienda, laddove la società conferitaria riceve i beni allo stesso valore fiscalmente riconosciuto presso la conferente. Quindi qui c'è una differenza in sostanza tra conferimenti di un'azienda che opera, in cui opera la neutralità, e invece conferimenti di singoli beni in cui invece si va a dare rilevanza al valore di conferimento, cioè al valore a cui il bene viene iscritto in contabilità. E la simmetria rimane, perché dall'altra parte ci sarà la tassazione sulla plusvalenza in capo al conferente. È chiaro che poi c'è il costo dei beni autoprodotti, in cui anche qui bisogna applicare le regole contabili interne o internazionali, quindi si darà rilevanza al costo di fabbricazione, delle materie prime sussidiarie, la manodopera, eventuali, insomma, tutti i costi che vanno a formare il costo di produzione del bene stesso. Infine, è chiaro che gli errori sulla valutazione delle regole di determinazione del costo assumono rilevanza, nel senso che possono essere contestati dall'amministrazione, quindi l'amministrazione può non soltanto contestare determinate poste reddituali di un singolo esercizio, ma può anche contestare i valori di iscrizione di determinati beni nell'attivo, ad esempio, per poi andare a contestare le successive vicende reddituali. Non so, faccio un esempio banale: se un'impresa attribuisce rilevanza a una plusvalenza iscritta, rilevanza fiscale, cosa che non potrebbe fare, e poi deduce quote di ammortamento sul valore più elevato, è chiaro che l'amministrazione andrà a contestare le quote di ammortamento fondando la contestazione sull'erronea valutazione iniziale del costo, che teneva conto anche della plusvalenza iscritta. Bene, ci fermiamo qui e ci risentiamo alla prossima lezione.